it open slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. Said, I've had a vision. And you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold. Well, the trees, they got much smaller. The lake, lady's mirror. We stopped to drink some wine. Then he threw the bottle over.
Benvenuto allora su Radio Neanderthal, un altro martedì dell'estinzione, questo 2 aprile 2024. Noi lanciatissime e lanciatissime verso onde riflesse del prossimo weekend a Bologna. Vi lasciamo con Rifiuta Resisti a breve, poi vedremo cosa succede.
He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build the altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. A scheme is not a vision. You never have been tempted by a demon or a god. You who stand above them now, your hatchets blunt and bloody, you were not there before. When I lay upon a mountain and my father's hand was trembling with the beauty of the word. If you call me brother now, forgive me if I inquire, just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must, I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must, I will kill you if I can. And mercy on our uniform, man of peace or man of war, the peacock spreads his fan.
Prima eravamo in due, adesso sono da sola. Vado avanti così. Io sono Lucia, cercherò di darvi un po' di informazioni. Questa trasmissione esce il martedì su Radio Neanderthal e questa è Refuse Resist. Ecco la prima notizia. dal collettivo autonomo dei lavoratori portuali di Genova, che ha denunciato un nuovo sbarco di mezzi militari nel porto ligure. Arrivati a bordo di una delle navi della compagnia saudita Bahri, le navi delle armi, e diretti a Camp Darby. Secondo The Weapon Watch, l'osservazione sulle armi nei porti europei e mediterranei, è la prima volta che questi arsenali galleggianti portano armi nei nostri paesi, in quanto di solito si è sempre trattato di soste prima di ripartire per altri paesi. Camp Darby, situato nella pineta tra Pisa e Livorno, è il più grande deposito di materiale bellico al di fuori degli Stati Uniti. È il passaggio delle navi Bahri Aba che consegna armi agli USA sul territorio italiano, segna in maniera chiara un altro passo della militarizzazione globale. Le attività delle navi della compagnia Bahri sono attentamente monitorate dal CALP, che in diverse occasioni ha lanciato mobilitazioni per bloccare i varchi portuali. CALP è scritto in grande, quindi, e impedire che queste potessero ripartire, come accaduto lo scorso novembre con una nave diretta verso Israele, e questa la dice lunga. Secondo l'osservatorio, quelli sbarcati a Genova sono con tutta probabilità Oshkosh Latv, veicoli tattici leggeri dell'esercito americano. L'impiego anche della flotta Bahri sotto bandiera saudita nella logistica militare USA, scrive l'osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei, sancisce che l'alleanza di interessi tra gli Stati Uniti e la monarchia di Riyadh è ormai un'alleanza militare attiva, non più una mera fornitura di materiale per la difesa, il che si constata anche nel Mar Rosso occupato dalle cannoniere occidentali in funzione anti-Houthi, non so che cosa vuol dire. Camp Darby riveste un'importanza centrale per gli Stati Uniti, essendo stato di supporto per tutte le principali guerre condotte dagli USA, in particolare nei Balcani e Medio Oriente negli ultimi decenni. Camp Darby è la base militare che dà il via alla presenza permanente degli Stati Uniti sul territorio italiano nel 1951. La sua esistenza è il frutto di un accordo bilaterale di collaborazione militare che prevede l'aiuto statunitense per ricostruire il sistema di comunicazione italiano in cambio di un grande pezzo di terreno tra Pisa e Livorno, dove sarebbe sorta proprio questa base. Si tratta di una delle più grandi basi degli Stati Uniti in Europa, con circa 30 unità tra aviazione ed esercito. L'839 battaglione trasporti e il battaglione attrezzature da combattimento costituiscono la maggior parte dell'infrastruttura di base, supportando e controllando molte delle operazioni quotidiane dell'installazione. L'839, sotto il controllo di Military Traffic Management Command, ha il compito di gestire tutti i porti marittimi di supporto degli Stati Uniti nel teatro mediterraneo. Il Combat Equipment Battalion ha la missione di supportare nel mantenere, immagazzinare e riparare tutti i veicoli militari. Camp Darby è il più grande deposito di munizioni statunitense al di fuori degli Stati Uniti, ospitando circa 125 bunker che immagazzinano svariati tipi di munizioni per i comandi dell'esercito e dell'aeronautica degli Stati Uniti in Europa. Inoltre, Camp Darby è il quartier generale dell'Army Material Command Europe. La base ospita circa 2.000 persone, tra persone non militare e le persone famiglia, mentre sono circa 350 i militari presenti tra soldati e aviatori. E sempre per alleggerire un poco, useremo un pezzo dei Blink, 182, What's My Age Again?
I took her out, it was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy. And that's about the time that bitch hung up on me. Nobody loves you when you're 23. And I still more abuse my bank phone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? The time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and you still act like you're in freshman year. What the hell is wrong with me? My friends say I should act my age. That's about the time that she broke up with me. No one should take themselves so seriously. With many years ahead to fall in line, why would you wish down on me? I never wanna act my age. What's my age again? What's my age again?
Eh sì, non è facile neanche per me leggere tutte queste cose, ma mi sembra dovuto, come sapete, ci tengo molto che le informazioni girino. Intanto vorrei salutare Gaetano, perché Gaetano sono due volte che mi dà buca, però io insisto e resisto, appunto. Quindi rifiuto questa inerzia che tendenzialmente vogliono farci avere. Va bene, ok. Io parlerei di Ilaria Salis, perché c'è stato un ricorso o un processo, non so bene. E adesso vi leggo sempre da Osservatorio Repressione, che trovate su Telegram. Vi potete scrivere, cioè potete fare richiesta, e quindi le informazioni arriverebbero anche a voi, insomma, ecco. Allora, e fa così: Ilaria Salis resta in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari. Questo è del 28 di marzo. Ilaria Salis resta in carcere. Il tribunale ha respinto la richiesta di domiciliari in Ungheria presentata dai legali della 39enne italiana. La Corte di Budapest doveva esprimersi sulla richiesta di domiciliari in Italia o, in secondo luogo, in una casa sicura a Budapest per l'antifascista italiana detenuta da 13 mesi in Ungheria per aver partecipato alle azioni contro il raduno neonazista del Giorno dell'Onore nel febbraio 2023. Ilaria è stata portata in aula ancora ammanettata e incatenata, polsi e caviglie. Il tribunale ha ascoltato uno dei neonazisti che sarebbero stati aggrediti e due testimoni. Ilaria non farà dichiarazioni, continua a dichiararsi innocente, aveva detto ieri uno dei suoi legali. In aula, oggi, compagni e compagni di Ilaria oltre a 7 parlamentari italiani d'opposizione, nessun esponente invece per quanto riguarda governo o maggioranza. Mia figlia potrebbe essere la più pericolosa serial killer che esiste sul pianeta, ma non cambia nulla. Nessuno si deve permettere di calpestare in quel modo la dignità di un individuo. Queste sono le parole del padre di Ilaria. Mauro Straini, uno dei suoi avvocati, l'ha definito un guinzaglio collegato a un dispositivo alle caviglie e uno ai polsi, simile a quelli che aveva durante il colloquio prima dell'udienza preliminare. Quello alle caviglie è stato rimosso durante l'udienza, quello ai polsi no, ed è stato tenuto saldamente da un agente per tutta la durata dell'udienza, ha spiegato Straini. L'altro avvocato, Eugenio Losco, ha raccontato che è rimasta così per 3 ore e mezza. È stato scioccante, un'immagine pazzesca, è una grave violazione della normativa europea. L'Italia deve far finire questa situazione ora. Stamattina, entrando in udienza, legali e solidali di Ilaria sono stati minacciati da alcuni nazisti ungheresi. La testimonianza a Radio Onda d'Urto dell'avvocato Eugenio Losco. Anche Zero Calcare era presente oggi a Budapest per la seconda udienza del processo. Ecco, era un processo. Fumettista romano che su Internazionale sta raccontando la vicenda processuale di Salis e di altri antifascisti accusati in Ungheria nella rubrica del titolo «Questa notte non sarà breve», ha fatto sapere di aver ricevuto minacce da parte di alcuni estremisti di estrema destra presenti a Budapest. L'ingresso del tribunale era presidiato dai neonazisti che filmavano e fotografavano tutti quelli che arrivavano con telefonini e telecamere, spiega Zero Calcare. All'inizio pensavo fossero guardie, continua. Poi ho visto i vari simboli nazisti. A Radio Onda Rossa il resoconto di una compagna che era in aula con le numerose delegazioni italiane. E oltre a Ilaria Salis ci sono diversi antifascisti e antifasciste detenute, inquisiti o ricercati dalle autorità ungheresi per le manifestazioni antifa del febbraio 2023. Per uno di loro, Gabriele, Budapest chiede da tempo l'estradizione. E la Corte di Appello di Milano però ha rigettato la richiesta d'estradizione per Gabriele Marchesi, che torna ad essere libero. Gabriele Marchesi, il 23enne antifascista coindagato di Ilaria, detenuta a Budapest in condizioni da lei denunciate come inumane, non sarà trasferito in carcere in Ungheria e torna libero. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Milano, che ha rigettato la richiesta di consegna avanzata dalla magistratura ungherese in seguito ad un mandato di arresto europeo eseguito lo scorso novembre. Esiste il rischio reale di un trattamento inumano e degradante nelle carceri ungheresi e c'è fondatezza di timori di reali rischi di violazione dei diritti fondamentali. Sono questi due dei passaggi delle motivazioni per cui la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la richiesta di consegna. Alle 18.30, sempre a Milano, ma in piazza Missori, presidio davanti al consolato ungherese per la liberazione di Ilaria Salis. Parliamo ancora di un'altra donna, Monica Ertl, che giustiziò l'uomo che tagliò le mani al CE. E il 12 maggio del 1973 venne uccisa dalla polizia boliviana la compagna Monica Ertl, appunto, militante del ELN boliviano, passata alla storia per aver vendicato il Che Guevara uccidendo l'ufficiale dei servizi segreti boliviani, Quintanilla Pereira, all'interno del consolato boliviano di Amburgo il 1 aprile 1971. La Ertl, allora 34enne, si presentò al consolato per chiedere un visto per parlare col console Quintanilla Pereira. Quando si trovò davanti all'assassino del CE, non esitò un momento, sparò 3 volte lasciando 3 fori nel suo petto a forma di V e un biglietto sulla scrivania con su scritto «Victoria o Muerte», simbolo dell'esercito di liberazione boliviano. Ad Amburgo in Germania erano le 10:20 della mattina del 1 aprile 1971. Una bella ed elegante donna dai profondi occhi color del cielo entra nell'ufficio del console della Bolivia e aspetta pazientemente di essere ricevuta. Mentre fa anticamera guarda indifferente i quadri che adornano l'ufficio. Roberto Quintanilla, console boliviano, vestito elegantemente con un abito scuro di lano, appare nell'ufficio e saluta, colpito dalla bellezza di quella donna che dice di essere australiana e che pochi giorni prima gli aveva chiesto un'intervista. Per un istante fugace, due si trovano di fronte, uno all'altra. La vendetta appare incarnata in un viso femminile molto attraente. Non ci fu resistenza né lotta. Le pallottole hanno centrato il bersaglio. Nella sua fuga lasciò dietro di sé una parrucca, la sua borsetta, la sua Colt Cobra 38 Special ed un pezzo di carta dove si leggeva «Vittoria o Muerte, ELN». Nella milizia guevarista c'era una donna che si faceva chiamare Imilla, il cui significato in lingua è Niña o giovane indigena. Il suo nome di battesimo, Monica Ertl, tedesca di nascita, che aveva realizzato un viaggio di 11.000 chilometri dalla Bolivia persa per l'unico proposito di giustiziare un uomo, il personaggio più odiato della sinistra mondiale, Roberto Quintanilla Pereira. E lei, a partire da quel momento, si trasformò nella donna più ricercata del mondo, occupò le facciate dei giornali di tutta l'America. Il colonnello Roberto Quintanilla Pereira, responsabile diretto dell'oltraggio finale a Guevara, ovvero l'amputazione delle sue mani dopo la sua fucilazione alla Higuera. Con quella profanazione firmò la sua sentenza di morte e da allora Imilla si propose una missione di alto rischio. Giurò che avrebbe vendicato il Che Guevara. Dopo aver compiuto il suo obiettivo, cominciò una battuta di caccia che attraversò paesi e mari e che trovò la sua fine solo quando Monica cadde uccisa nel 1973 in un'imboscata in Bolivia. E intanto, sempre a Gaza, un raid aereo uccide 7 operatori umanitari, tra cui 4 stranieri, della World Center Kitchen. Il convoglio è stato colpito mentre tornava da Deir al-Balah, dove si era recato per coordinare la distribuzione degli aiuti umanitari arrivati ieri via mare da Cipro. Tra gli uccisi un britannico, un polacco e un'australiana. Ancora, vediamo. Bloccata dall'Egitto la missione di Music for Peace. Da gennaio l'ONG genovese ha lavorato quotidianamente in stretto contatto con l'ambasciata che rappresenta l'Italia in Egitto e la Mezzaluna Rossa egiziana alla preparazione del convoglio umanitario per la popolazione di Gaza. Ragazzi, io adesso a questo punto vedrei un pochettino su Occupa e Resisti delle novità. Il 21 marzo scorso la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza d'appello nel processo per la manifestazione contro Salvini del febbraio 2018 a Rovereto, dove furono arrestati 2 compagni appunto per questa manifestazione. Poi c'è questa cosa, non incolpare un fascio perché agisce come un fascio, piuttosto chiediti perché continui ad andare al porcile. Che non so che cazzo vuol dire, penso che sia un libro. E in Svizzera Bertha Strasse 69 è stato occupato contro la gentrificazione e lo sfollamento nei nostri quartieri. Via gli Airbnb, l'edificio di Bertha Strasse 69 è stato venduto nel 2022 al Recapital Management AG, che appunto ne vuole fare diventare tutti Airbnb. Ragazzi, a Londra il gruppo anarchico londinese occupa le ville per combattere la mancanza di alloggio. Niente, credo che per stavolta è tutto. Saluto tutti quanti. Come al solito, un abbraccio a Marghe. E alla prossima. Ciao ciao!